Ecco un altro ospite che assolutamente volevo che facesse parte del nostro piccolo salotto. Marco, ti saluto e ti ringrazio perché sto sottraendo tempo alle tue meritate vacanze. Come stai?
Bene, grazie, ciao a tutti. No, no, non sottrai tempo, sono contento di parlare con voi.
Bene, allora non è che ci riassumeresti alla trama di questo bel libro?
Sì, volentieri. Il libro si intitola L'ultimo arrivato e sembrava un titolo adeguato a me, all'editore, perché dovrebbe rendere al meglio l'idea degli immigrati che si ritrovano in un posto nuovo verso una legittima ricerca della felicità o del miglioramento della propria condizione, cercano di risalire faticosamente la china. Così adesso, così è sempre stato, nel 1960 lo è stato anche per molti bambini, specie del meridione d'Italia, molti minorenni che dalle zone più povere del sud, ma non solo del sud, spesso anche del Veneto, della Bassa Padana, lasciavano i luoghi di origine per riversarsi nelle città del triangolo industriale, appunto in cerca di fortuna. Mi ha stupito incappare in un argomento come quello dell'emigrazione minorile e ritrovarlo ancora così vivo, niente affatto episodico, all'inizio ancora degli anni 60. E così questa è la storia di un bambino di 10 anni, Ninetto, che vive alle pendici dell'Etna in un piccolo paesiello che si chiama San Cono e che a 10 anni lascia questo paese con un compaesano e emigra fortunosamente al nord, prendendo il treno del sole, quel convoglio che trasportava gli emigranti da sud a nord, che arrivava fino a Torino, e qui alla periferia di Milano, lui scende a Milano, che è la città anche dove vivo, che conosco meglio, vive fino a 15 anni molto on road, all'avventura, cercando di fare il primo lavoro che capita, di sbarcare l'olario come può, dormendo alla luna, dormendo per strada, a casa di gente, facendo il galoppino, il muratore, il barista, fino a quando compie 15 anni, cioè l'anno in cui la legge prevede che si può entrare in fabbrica. Qui inizia una vita molto più stabile, la povertà è lasciata alle spalle, quello che ci rimette è senz'altro la dimensione dinamica, fantasiosa, vivace della strada di prima che viene sacrificata in nome appunto di una vita che si avvia a essere adulta in tutto e per tutto. A quel punto gli emigranti minorenni devono colmare la più grande falla della loro vita, che è quella sentimentale, quindi generalmente a 15-16 anni si sposano. Alla mia età, io ne ho 37, spesso a intervistarli ti raccontano che erano già nonni, e questo diciamo così nell'epoca dei bamboccioni, come spesso chiamano le persone anche come me, che sono state in casa dei genitori anche qualche anno in più per finire gli studi e cercare di trasformare in moneta spendibile tutte le aspirazioni della gioventù, insomma si sposano, diventano presto padri e appunto alla mia età nonni. Ninetto così entra nella catena di montaggio, ci sta 32 anni. E un giorno preda delle sue paure, dei suoi tabù, dei suoi limiti anche culturali, perché ha studiato solo fino alla quinta elementare, usa il coltello con la persona sbagliata, nel modo sbagliato, e la sua voce capiamo che ci arriva dal carcere di Opera, dove sta scontando gli ultimi giorni, una pena durata 10 anni, quindi lui adesso di anni ne ha quasi 60, e sta per ritornare alla libertà, ritornare a casa dalla moglie, ritornare in una Milano che nel frattempo però è profondamente cambiata, non è più quella del boom economico, ma è quella dei nuovi ultimi arrivati che paradossalmente vedono in quella Sicilia un approdo e poi una risalita faticosa di tutto lo stivale per arrivare ancora nuovamente a Milano, che nel libro non è un semplice sfondo, ma è un vero e proprio personaggio protagonista. E quindi Ninetto lo ritroviamo quasi sessantenne che cerca di rifarsi una vita in una Milano cambiata, di recuperare il rapporto con la moglie, con la figlia, che sembra non avergli perdonato nulla di quello sbaglio, e una vita farà fatica a rifarsela, però incontrerà questi nuovi ultimi arrivati come lui, non sempre capendoli, ma insomma in qualche modo provando faticosamente a confrontarsi, e quello che capisce è che una vita è difficile rifarsela, una volta che si cade a terra non è semplice rialzarsi, specie per chi ha avuto pochi strumenti e poche possibilità come lui. E il più grande desiderio che gli rimane è quello di raccontare la sua storia con la persona più innocente che conosce, in modo che forse raccontare possa realmente assumere il significato di lasciare prova di essere esistiti. Questo personaggio, questo destinatario, è la nipotina di 5 anni che non ha mai conosciuto, ma che un giorno riesce a incontrare per casa e che quasi rapisce, portandola in quei luoghi dell'abbandono, le periferie che l'hanno accolto e che adesso sono ancora i luoghi degli ultimi arrivati.
Beh, insomma, come si capisce, al di là delle pagine che sono molto asciutte, è una storia assolutamente densa di momenti di riflessione. Come ti è venuto in mente di scrivere un romanzo su questo argomento?
Ma diciamo, anche negli altri due romanzi sì. precedenti mi ero occupato di emigrazione, quindi una certa familiarità col tema c'era. Come ti dicevo, mi sono imbattuto quasi per caso nella scoperta dell'emigrazione minorile e pensare che fosse ancora così viva negli anni 60 e soprattutto che i protagonisti di questo fenomeno non siano testimoni di un passato remoto, ma siano ancora vivi e assolutamente così affidabili del tempo presente, realizzando che questi emigranti bambini oggi hanno circa 70 anni, sono andato a intervistarne qualcuno e devo dire la cosa di cui sono contento, che ha dato realmente la molla alla scrittura, è che sono andato a intervistarne una quindicina senza né carta né penna e ho lasciato che le loro parole, le loro testimonianze si confondessero poi liberamente in me, in modo da non condizionarmi troppo, ma di lasciarmi libero di creare un personaggio di fantasia che nello stesso tempo li riassumesse e li superasse in un'idea di realismo letterario che non deve essere manualismo di storia, un realismo che deve non riassumere la realtà ma articolarla nuovamente, riproporla.
Ecco, allora parliamo del linguaggio, perché i protagonisti, e naturalmente soprattutto Ninetto, hanno un linguaggio infarcito di dialettismi. Questo stile ti ha creato dei problemi nella scrittura o al contrario ti è venuto naturale?
Guarda, il linguaggio è stata veramente la chiave di risoluzione. Io, se posso dirti la verità, non sono proprio d'accordo che sia infarcito di dialettismi il testo. Ninetto ha una lingua molto vivace, molto ibrida, che mescola qualche parola che gli è rimasta in testa del dialetto di origine, italianizzato, e qualche parola del dialetto che ha incontrato arrivando, quindi del dialetto milanese. E quindi ne è nato un impasto ibrido che ha reso il romanzo, secondo me, divertente, ironico, e che me l'ha sfilato dal rischio di raccontare in maniera patetica un argomento senz'altro tosto. Quindi mi serviva da una parte la voce del bambino che drammatizzasse e dall'altra un linguaggio che fosse nel così vivace e capace di rendere tutta la commozione dall'ironia al drammatico che attraversa la vita così ricca e avventurosa di questi personaggi.
E infatti il linguaggio, hai detto molto bene, è proprio la chiave di volta di questo bel libro, che si avvale anche di questo gioco continuo di flashback, che ovviamente funziona a meraviglia. Però anche qui mi permetto di farti una domanda un po' indiscreta, insomma, aiuta secondo te più il lettore a muoversi meglio nella storia o è servita a te per raccontarla meglio?
Guarda, ti ringrazio della domanda perché mi sta molto a cuore chiarire questa cosa. Allora, il libro inizia con la voce del bambino, di questo picceriddu che ha neanche 10 anni e che racconta l'antefatto che l'ha spinto a lasciare San Cono per andarsene a Milano una volta e per sempre. Poi a un certo punto, verso 30-40 pagine, capiamo che questa voce non arriva da un bambino, ma arriva dal 57enne Ninetto che sta per uscire dal carcere di Opera dove ha scontato questa pena di 10 anni. Siccome non ha nient'altro da fare, se ne sta con le mani dietro la testa, gli occhi chiusi sul materasso scalcagnato del carcere, a raccontarsi la sua storia come se non avesse più nulla in mano. Ora, dopo il libro perde sempre di più la voce del bambino e guadagna sempre di più la voce dell'adulto, perché il libro non è un affresco degli anni 60, non è un romanzo sociologico, ma per me era interessante scrivere un racconto che partisse da quell'esperienza ma che poi finisse nel presente, perché l'idea di una memoria che sia solo celebrazione, affresco di un episodio avvenuto, trascurato e importante, a me non interessava. Mi interessa una memoria che problematizzi il presente, quindi io devo trovare un modo per far finire la storia nel nostro oggi e far sì che quel passato servisse ad illuminare, a problematizzare di più il nostro presente. Ecco perché c'è la doppia dimensione temporale.
che è appunto, ripeto, molto affascinante ed è incalzante veramente anche come ritmo. Vogliamo anche ricordare, siccome tu giustamente hai parlato della tua opera di documentazione sui personaggi che poi vengono rappresentati dal protagonista e non soltanto, che comunque siamo di fronte a un'opera letteraria. E la letteratura è l'altra grande protagonista, no? Diciamo quella trasversale di tutta l'opera, con l'amore di Ninetto per la poesia e poi la voglia da autodidatta di leggere, approfittando del fatto che ha tanto tempo e certi libri, pur essendo meravigliosi, costano veramente pochissimo. Però dentro ci sono anche degli omaggi, se tu mi permetti questa riflessione personale, al bel verismo, e questo insomma è un aggancio quasi scontato, ma forse c'è anche un pochino Dickens e soprattutto ci sei tu che sei matto per la letteratura, vero?
Ringrazio dei paragoni troppo lusinghieri, diciamo che però ideologicamente senz'altro li ho tenuti a mente. Allora, è vero che questo è un romanzo, nel senso è una vera e propria storia di invenzione che si basa su una conoscenza dei fatti e sulla ricostruzione di un periodo storico, secondo me, quanto mai attuale, su uno sfondo scenico che è appunto principalmente Milano, che è una città che io insomma conosco direi bene. Questo perché un romanzo deve servire certamente a recuperare storie, a metterci in collegamento con vite che non sono la nostra, però appunto secondo la mia concezione di scrittura a me non interessa qualcosa che sfoci nel sociologico, quindi deve essere una storia piacevole da leggersi con l'abat-jour sotto il comodino nel letto la sera 10 minuti prima di crollare dopo una giornata lavorativa, quindi questo è l'obiettivo. E i riferimenti sì, senz'altro ci sono, nel senso che un certo verismo è inutile negarlo,
Certo.
anche se poi voglio dire il verismo ideologicamente è presente, però se ci fai caso poi viene tradito un po' in tutto e per tutto, nel senso che non c'è la terza persona, non c'è un coro di una comunità che parla e giudica, quindi mi piaceva prendere determinati modelli per poi tradirli e tutto sommato attualizzarli, ecco. Per quanto riguarda invece l'amore per la poesia e per la letteratura ce l'ha il protagonista, è ovvio che ce l'ho io, perché se no non farei quello che faccio, non insegnerei, non scriverei, e ce l'hai anche tu che fai queste cose, e anche chi i libri li prende, quei pochi che sono rimasti che li prendono. E quindi sì, senz'altro c'è, ma quello che mi stava più a cuore è dare anche a Ninetto questo amore per la letteratura e la poesia, uno dei personaggi più cari per me del libro, anche se non è un personaggio protagonista, è il maestro Vincenzo, cioè questo
Certo.
maestro di scuola elementare che è suo dirimpettaio e che con Ninetto insomma ha un rapporto privilegiato perché fanno la strada verso scuola assieme, il maestro gli insegna a memoria le poesie di Pascoli, il maestro prima che Ninetto parta gli regala un diario e gli dice guarda scrivilo che ti sentirai piuttosto solo lassù e Ninetto avrà il senso di colpa di non essere mai riuscito a scriverlo, però nella mente gli rimarrà sempre questa figura del maestro. L'idea che anche, diciamo così, un ignorante possa fare pensieri importanti e possa trovare nella letteratura, nelle parole degli altri, un appiglio e sentirle, come dice Primo Levi, come delle parole salvate, questo è un messaggio che a me interessa moltissimo, sfilare la letteratura da una proprietà elitaria degli addetti ai lavori.
Ah, sì, che poi è esattamente il compito degli insegnanti, no? Quello di rendere popolare la frequentazione con le cose migliori prodotte dall'uomo. Certo, quella del maestro è una figura bellissima, tu sei un insegnante, mi verrebbe da farti una domandina facile facile, com'è la scuola
Vai,
oggi?
non è facile facile per niente,
Mi
non so.
riferisco in particolare proprio a questo rapporto tra l'insegnante e, diciamo così, lo studente o l'allievo o lo scolaro, perché questo rapporto è assolutamente formativo. Il maestro di Ninetto è il suo padre dell'anima, no?
Senz'altro, senz'altro. Il maestro è per lui veramente una sorta di guida spirituale che rimarrà viva anche quando passeranno gli anni. Il libro inizia che Annetto nel carcere di Opera sembra di vedere giù dal pertugio, nello spazio dell'ora d'aria, il maestro, quasi un'allucinazione, il maestro che passa, che viene accompagnato da un secondino, come se andasse a fare lezione a qualcuno. Poi, insomma, vedendolo gli scatta quella voglia di raccontare a voce quel diario che lui non ha mai scritto alla storia, quindi inizia con questa sorta di visione. Mi viene in mente una frase di Gesualdo Bufalino, che è un autore che io amo molto, che in una delle sue ultime interviste disse: in ogni società civile i veri depositari della rivoluzione sono i maestri elementari. Insomma, sottoscrivo le sue parole, io non saprei dire di meglio, potrei semplicemente aggiungere che la scuola rimane per me un mondo dove è possibile praticare una resistenza nel senso letterale del termine, cioè è possibile resistere a una sorta di informazione orizzontale, di semplificazione, è possibile ricreare una dimensione della gratuità, non importa da dove vieni, quanti soldi hai, e questo, non so, rende la scuola veramente una forma di resistenza e di ricreazione di una società più giusta, che a me, al di là di tutto, affascina molto. E quindi tutte le volte che sento dire dai vari coetanei, dai vari adulti, come sono questi giovani di oggi, insomma, a me preoccupano più gli adulti di oggi, dei giovani di oggi, se devo dire la verità. Come tanti lavori, è un lavoro che predispone anche al fallimento. Su 30 non ne becchi 30, ma ci sarà sempre qualcuno per cui non vale la pena alzarsi il mattino, ma ci sarà sempre qualcuno per cui vale la pena alzarsi il mattino e andare in classe.
Ah, che bello. Senti, facciamo un piccolo passo indietro, anche in riferimento a quello che tu dicevi all'inizio, e cioè la relazione con i tuoi libri precedenti. Dal tuo punto di vista, questo libro come si colloca nel tuo percorso di scrittore?
Ma guarda, io penso che questo libro chiuda in qualche modo una trilogia che io avevo in testa sull'emigrazione. Il primo libro, il primo romanzo, Il figlio del figlio, raccontava, diciamo così, una storia più biografica, era un on the road familiare, c'erano questo nonno, padre e figlio che partivano da Milano e andavano insieme a vendere la casa sul mare in Puglia, in cui nessuno andava più. E questa casa qui era fortemente simbolica, perché simboleggiava per il nonno la sua memoria di contadino prima dell'emigrazione, di un uomo che è cresciuto lì e testimone di un mondo preurbano che aveva fatto la guerra, che è stato antifascista. Per mio padre, di un ragazzo che se ne deve andare durante l'adolescenza per andare a cercare lavoro a Milano con i propri genitori, e per il figlio del figlio, l'ultimo, un po' le estati dell'infanzia, i primi amori, e quindi era un'emigrazione, diciamo così, familiare. Il secondo libro, Pronte tutte le partenze, invece era un'emigrazione più intellettuale, una storia su un trentenne di oggi che, nonostante tutti gli studi, fa fatica a capire dove deve stare, come può convertirli per costruirsi una vita e rimanere attaccato alle proprie aspirazioni. E mi interessava un po' smitizzare l'idea anche di questi cervelli in fuga, di tutta la gente che è giusto che ce ne andiamo di qui tutti quanti. Insomma, mi interessava invece sottolineare che è giusto che qualcuno che pensi e che sappia le cose, è bene che resti qui, sennò qui non ci rimane più nessuno e il posto dove viviamo diventa sempre più debole, sempre in balia dei più prepotenti. E con questo romanzo qui, invece, che appunto affronta un tema particolare che ti ho raccontato, penso che si chiuda così una piccola trilogia. Il prossimo lavoro parlerà di altro, in testa una storia di un fratello e una sorella che si sono persi di vista e che si ritrovano a confrontarsi dopo tanti anni.
Allora, stabilito che non vediamo l'ora di leggere già il prossimo, non è che tu magari ci leggeresti invece qualcosa di questo bel libro?
Sì, volentieri. Vi leggo una pagina e mezzo, troppo?
No, va benissimo. No. Che cosa hai scelto e perché?
Allora, guarda, ho scelto questo brano in cui Ninetto ha appena conosciuto, abbordato per strada, la sua futura moglie, che all'inizio però lo tiene bene alla larga. E così lui, insomma, pur avendole aggiustato la ruota della bicicletta, cerca di riagganciarla, di inseguirla e di corteggiarla a dovere. Da qui emerge che Ninetto è anche tutto fatto a modo suo, e tra le sue idee ha anche quella di Dio, che lui immagina come una mano grande e invisibile che lo sorregge. E benché non ami né i preti né la chiesa, lui si dice affezionato, religioso, ecco, che è una cosa che io gli invidio, perché invece non riesco ad esserlo. Ve la leggo.
Va bene, ti ascoltiamo.
Nella quinta baracca mi riferirono che abitava in via Galilei. Una sura mi raccontò che Maddalena era della Calabria ed era venuta a Milano con lo zio. Così, quando ero a lavoro, la mente cercava le cose che potevamo avere in comune, perché sono le cose in comune che mi fanno innamorarsi, come di Corrado il fatto che aveva la madre inferma e di Antonio che aveva un sogno irrealizzabile come il mio, che volevo diventare poeta e maestro elementare. Pensavo che Maddalena era poveraccia come me e che doveva sapersela cavare anche per il sottoscritto. Così, sulle impalcature, camminavo distratto da tante fantasticherie. La mia imbragatura era solamente la mano grande e invisibile di Dio. Mi sosteneva mentre con il secchio e gli attrezzi in mano immaginavo il viaggio di Maddalena sul treno del sole e mi veniva voglia di fare a cazzotti con le persone che nella carrozza gli avranno messo i piedi sotto il naso o col controllore che gli avrà camminato sopra senza riguardo. A furia di stare a fumare sotto casa sua, ogni tanto la vedevo affacciarsi alla finestra. Gli chiedevo dalla strada se si ricordava il mio nome e come andava la bicicletta. Lei mi rispondeva sorridente, non sembrava più arrabbiata. Però non scendeva mai e io mi stufavo di starmene là sotto ad aspettare la sua benedizione papale. Pensavo, se le cose proseguono in questa maniera, devo cercarmene un'altra. Un certo giorno invece la faccenda prese un'altra piega. Lei iniziò a chiamarmi per nome e a considerarmi, anche se era sempre un parlare col contagocci. Quando mi facevo trovare fuori dal laboratorio, mi raccontava se aveva aperto uova marce e poi, piano piano, lungo via Silvio Pellico, mi parlava di quello che gli piaceva e così si andava nel sole. Io, con la stanchezza nella schiena, per essere rimasto 10 ore sulle impalcature o a trasportare ferri da conficcare nel cemento armato, lei con le mani che gli facevano male a furia di sgusciare uova e avvitare tappi di bottiglia. Ma eravamo giovani, la stanchezza passava in poco tempo e la pelle si scaldava in fretta anche col sole del tardo pomeriggio. A pensare che si doveva diventare così fiacchi come siamo oggi, non ci avremmo mai creduto. Comunque, io mi innamoravo perché anche Maddalena vedeva delle cose comuni tra noi. Si era presa a cuore il mio essere pelle e ossa e come una madre mi portava dei dolci all'amaretto che rubava a casa degli zii. Diceva di mangiarli perché ero sciupato, anche se, bisogna dire la verità, la fame non era più un mio problema. Mi piacevano le felidi che avevo attorno al naso a patata, le gambe magre, facevano contrasto con le minne in fuori. Quelle pedalate di fianco a lei mi facevano disinteressare delle mancanze che avevo, gli amici, San Cono, l'acqua in casa, mamma mia, sempre più lontana in quell'ospizio in cui non ero mai entrato. Con Maddalena l'avevo proprio capito sulla mia pelle che il maestro Vincenzo diceva il vero. Femmina è una parola adatta per le vacche e le scrofe, donna invece è un'altra cosa, è un nome così bello che è compreso dentro la parola Madonna, che se non fosse donna non ti metterebbe mica voglia di pregarla in ginocchio.
Adesso facciamo finta che sia partito un applauso di quelli proprio oceanici.
Sei molto gentile.
No, sei molto bravo tu e infatti bisogna proprio essere contenti anche del favore con cui questo tuo bellissimo libro viene accolto e è veramente una lettura che possiamo suggerire a tutti.
Grazie, ciao a tutti.